Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Jeans Robbie Jeans. Parte quarta, capitolo 10. Economia e vita felice dell'autore presso gli Houyhnhnms. Il gran progresso della sua virtù dato dal conversare con loro. Le loro conversazioni. L'autore è informato dal padrone che deve lasciare il paese. Si sente mancare per la disperazione, ma si adegua. Si costruisce una canoa con l'aiuto di un collega servitore e la mette in mare all'avventura. Avevo sistemato la mia piccola economia secondo i desideri del mio cuore. Il mio padrone mi aveva fatto costruire una casetta all'uso del paese, 6 yards lontano dalla sua, ed io ne ricopersi le pareti con argilla battuta e ne imbottii il suolo con tappeti fabbricati da me, battendo la canapa che cresceva spontanea nei campi sino a trarne un filo, intrecciando il quale ottenevo una specie di rozza tela che riempivo di penne d'uccelli. Prendevo questi animaletti con tagliole fabbricate con capelli di Yahoo e ne facevo anche eccellenti arrosti. Col mio coltello potei fabbricarmi un tavolino ed una seggiola, facendomi anche aiutare dal Sauro per la parte più grossolana del lavoro. Quando il mio vestito cominciò a cadere a pezzi, me ne feci un altro con pelli di conigli unite con le altre di certe bestiole chiamate Nuoh, grandi pressappoco come quelli, ma più belli, e la cui pelle è coperta di una finissima peluria. Con questo sistema sostituii anche le mie scarpe con altre nuove, prima attaccando alle vecchie tomaie delle suole formate con assicelle di legno. Poi, quando le tomaie furono totalmente consumate, fabbricandomene delle nuove con pelli di Yahoo prosciugate al sole. Alle volte riuscivo a trovare del miele nei tronchi degli alberi e lo mangiavo col mio pane di avena. Mi accorsi una volta di più della verità di questi due assiomi. La natura si appaga di poco e necessità è madre d'industria. Godevo di una perfetta salute e di una completa tranquillità. Non avevo da temere il tradimento o l'incostanza di un amico, né le offese di un nemico aperto o nascosto. Non avevo bisogno di corrompere né di adulare nessuno, né di leccare le scarpe di un grande o di un suo favorito per ottenerne la protezione. Non ero minacciato dalla violenza né dall'astuzia. Non vi erano là medici pronti a distruggermi la salute, né avvocati che attentassero alla mia borsa, né spie che sorvegliassero i miei discorsi per formulare contro di me qualche accusa al fine di averne un premio, né vi erano critici, imbroglioni, ciarlatani, ladri, tagliaborse, rompicolli, cavaocchi, corruttori, buffoni, giocatori, uomini politici, né begli spiriti, chiacchieroni noiosi e vuoti, amatori di discussioni, seduttori, assassini o cantanti, né caporioni né partigiani, né gente che incoraggiasse il vizio con l'esempio, né pigroni né patiboli né scuri né forche, né mercanti né artigiani farabutti, né vanità, orgoglio o ipocrisia, né vantatori né fatui, né ubriachi né prostitute, né malattie sconce, né donne litigiose, disoneste, spenderecce, né pedanti, stupidi e altezzosi, né compagni importuni, esigenti, rumorosi, urloni, attaccabrighe, pretenziosi, bestemmiatori, né facchini arricchiti per mezzo dei loro vizi, né gentiluomini impoveriti a causa delle loro virtù, né gran signori, né giudici, né concertisti, né maestri di danza. Avevo frequenti colloqui con gli amici del padrone quando venivano a casa. Lui infatti mi lasciava sempre restare con loro affinché profittassi della loro conversazione. E tutti si compiacevano di pormi delle domande e di ascoltare le mie risposte. Accompagnavo anche il padrone nelle sue visite, ma allora cercavo sempre di tacere, a meno che non fossi interrogato per non perdere l'occasione di istruirmi, giacché avevo tutto da guadagnare a restare semplice uditore in quei colloqui dove non si diceva una parola inutile e si adoperavano le espressioni più concise ed efficaci. Vi si conservava, come ho già detto, una grande reciproca cortesia, ma senza nessuna etichetta, e chi parlava era certo di procurare agli altri tanto piacere quanto lui stesso ne provava. Non vi era mai noia né asprezza, né mania di contraddire o di interrompere, né enfasi. Tutti osservavano la regola di tacere ogni tanto per qualche minuto, affinché durante la tregua il loro spirito formasse nuove idee e la conversazione diventasse poi più viva ed animata. Ed io trovo che facevano bene. Loro argomenti preferiti erano l'amicizia, la solidarietà, l'ordine, l'economia, o anche i fenomeni della natura, le antiche leggende, i limiti della virtù, le norme della ragione, o infine qualche partito da prendersi in una prossima assemblea. Spesso parlavano anche dei meriti e dei requisiti della poesia. Anche io, nella mia modestia, fornivo loro argomento di discussione, perché la mia presenza dava occasione al mio padrone di raccontare la mia storia e quella del mio paese, suscitando osservazioni pochissimo consolanti per la specie umana, tanto che farò a meno di riferirle. Dirò soltanto che stupivo nel vedere come il mio padrone conoscesse anche meglio di me la natura dei nostri Yahoo, dei quali descriveva i vizi e le pazzie, scoprendone anche delle nuove in modo assai semplice, cioè immaginando di che cosa sarebbero stati capaci gli Yahoo del suo paese se avessero avuto un po' di intelligenza. E le sue ipotesi mi parevano indovinatissime. Devo dire francamente che ho attinto nelle sagge lezioni del mio maestro e nei colloqui dei suoi amici quel poco di buon senso e di filosofia che oggi posseggo. E mi vanto più di avere ascoltato quegli Ho Yims di quanto non mi vanterei di avere parlato autorevolmente davanti alle più maestose e savie assemblee d'Europa. La forza, la bellezza, la sveltezza di quegli abitanti mi stupivano, e quell'unione di virtù così rare, con tanta amabilità, mi ispirava un immenso rispetto, che non era quel sentimento istintivo provato dagli Yahoo e degli altri animali verso gli Ho Yims, ma si era formato poco a poco, più presto che non credessi. Adesso aggiungevo un amore rispettoso e una gratitudine sincera per la bontà che mi dimostravano, distinguendomi dal resto della mia razza. Se pensavo alla mia famiglia, ai miei vecchi amici e concittadini, agli uomini in genere, li concepivo come veri Yahoo, appena forse un po' più inciviliti e dotati della parola, ma capaci soltanto di servirsi della ragione per acuire e moltiplicare i loro vizi, mentre almeno i loro simili dell'isola dove stavo avevano soltanto i vizi dati dalla loro natura. Guai se mi accadeva di specchiarmi in un lago o in una fonte. Distoglievo gli occhi con orrore dalla mia immagine, che mi ripugnava ancora più della vista di uno Yahoo qualunque. Era invece per me un grandissimo piacere parlare con gli Ho Yims e contemplarli, imitandone senza volere i gesti e l'andatura, così che questa è diventata per me un'abitudine. Spesso anche oggi gli amici mi fanno osservare bruscamente che trotto come un cavallo, e questo mi pare un complimento molto lusinghiero. Nel parlare mi accade spesso di assumere un accento simile a quello degli Ho Yims, e non mi vergogno affatto di essere deriso per questo motivo. In mezzo a tutta questa felicità, e mentre mi vedevo sistemato per tutta la vita, ecco che una mattina, più presto del solito, il mio padrone mi fece chiamare. Lo trovai inquieto e alquanto imbarazzato a parlare. Dopo aver pensato un poco, mi disse così: «Non so da che parte incominciare, per dirvi ciò che pur dovete sapere. Ricorderete che nell'ultima assemblea, durante la discussione sugli Yahoo, i rappresentanti mi rimproverarono di tenere in casa uno Yahoo, intendendo me, trattandolo piuttosto come uno Ho Yim che come un bruto. Fu constatato che mi intrattenevo spesso con lui, come se tale compagnia potesse darmi piacere o vantaggio, cosa inaudita e contraria alla ragione e alla natura. Allora l'assemblea mi ha consigliato di decidermi a farvi lavorare come gli altri Yahoo, oppure a mandarvi a nuoto nel vostro paese. Il primo di questi consigli è stato respinto da tutti i miei amici che vi conoscevano. Loro hanno dimostrato che il barlume d'intelligenza da voi posseduto, unito alla vostra malvagia natura di Yahoo, vi poteva indurre a persuadere questi vostri simili a rifugiarsi nelle montagne boscose del paese, per ritornare in schiera numerosa durante la notte a distruggere il bestiame degli Ho-Yims, perché la vostra razza è per natura oziosa e divoratrice. Ma poiché tutti i giorni i miei vicini mi esortano a ubbidire alle decisioni dell'assemblea, non posso tergiversare più a lungo. Siccome non credo che possiate tornare al vostro paese a nuoto, vi consiglio di fabbricarvi una macchina sul genere di quelle che mi avete descritte, capace di trasportarvi sulle acque. Tutti i miei servi, nonché quelli dei miei vicini, potranno aiutarvi. Se fosse stato per me, concluse il mio padrone, vi avrei tenuto per tutta la vita al mio servizio, perché, dato il vostro buon carattere, speravo di correggervi quasi tutti i vostri difetti e di educarvi conformemente alle nostre usanze, quanto lo permettesse la vostra disgraziata natura. Faccio osservare che in quel paese un decreto dell'assemblea è espresso dalla parola Nleon, ossia pressappoco consiglio, perché là non si concepisce che un essere ragionevole abbia bisogno di venire costretto a fare una cosa, e non gli basti di esservi esortato. Nessuno infatti può disubbidire alla ragione senza perdere il diritto di chiamarsi ragionevole. Il discorso del mio padrone mi fulminò. Fui preso da un abbattimento così disperato che gli svenni davanti ai piedi, non potendo resistere al dolore. Quando mi riebbi, il mio padrone mi disse che mi aveva creduto morto, perché fra loro gli svenimenti non esistono. «Ahimè», risposi con voce fioca, «sarei stato troppo felice di morire. Non voglio criticare le deliberazioni dell'assemblea né la fretta dei vostri amici, ma secondo il mio modesto parere mi si poteva infliggere una pena meno severa. La terra più vicina dista da qua almeno 100 leghe e da nuoto io potrò farne tutt'al più una». Quanto a costruirmi una barca in questo paese, mancano molti materiali indispensabili. Tuttavia cercherò di obbedirvi per mostrarvi tutta la mia gratitudine, ma senza sperare che il tentativo riesca. Oramai mi considero condannato a morte, ma questa prospettiva è la disgrazia minore che possa accadermi, perché, ammettendo che io possa attraversare il mare e tornare in Inghilterra per un caso strano e improbabile, come potrò rassegnarmi a passare il resto della mia vita fra gli Yahoo e riprendere le mie peggiori abitudini per mancanza di buoni esempi che mi conservino sulla retta via? Capisco però che le ragioni di un povero Yahoo come me non valgono nulla di fronte a quelle dei saggi Ho-Yims. Accetto dunque l'offerta cortese che mi fate dell'aiuto dei vostri servi per costruirmi una barca, e vi chiedo soltanto un tempo sufficiente per compiere un'opera così difficile. Cercherò, conclusi, di salvare questa mia vita miserabile, e se mai potrò tornare in patria, mi sforzerò di essere utile ai miei concittadini, facendo conoscere loro le virtù degli illustri Ho-Yims, portandole come esempio a tutto il genere umano. Il mio padrone, in poche parole, mi dette una risposta molto generosa e mi accordò il tempo di 2 mesi per completare la mia barca. Ordinò al cavallo Sauro, mio collega servitore, ora credo di poterlo chiamare così, visto che sono a tanta distanza dal suo paese, di fare quanto gli insegnassi. Infatti ritenevo che il suo aiuto dovesse bastarmi ed ero sicuro del suo affetto per me. Per prima cosa andai con lui verso quel punto della costa dove ero stato deposto dai miei marinai ribelli. Salii sopra una collina e, scrutando il mare per ogni verso, credetti di vedere verso nord-est un'isoletta. Col mio cannocchiale potei distinguerla chiaramente e calcolai che si trovasse a 5 leghe di distanza. Il cavallo la scambiava per una nuvola, perché non concepiva che esistessero altre terre oltre la sua, e la sua vista, meno acuta della nostra, abituata a scrutare l'orizzonte marino, non distingueva gli oggetti lontani sul mare. Fatta questa scoperta, non mi curai di altro, avendo deciso di sceglierla come prima stazione del mio esilio, affidando il resto alla fortuna. Tornato a casa, dopo essermi consultato con il mio compagno, ci recammo in una vicina foresta dove tagliammo molti rami di quercia, grossi pressappoco come bastoni da passeggio, oltre qualche pezzo più grosso. Io mi servivo del coltello e il Sauro di una pietra tagliente provvista di un manico. Per non annoiare il lettore, dirò soltanto che con l'aiuto del cavallo, in 6 settimane costruì una specie di piroga indiana, ma molto più larga, le cui pareti erano formate da pelli di yahoo cucite insieme. Con la stessa sostanza fabbricai anche una vela, scegliendo per questo scopo le pelli di 3 yahoo giovani, perché quelle dei vecchi sarebbero state troppo pesanti e rigide. Mi fabbricai anche 4 remi e mi provvidi di molta carne affumicata di conigli e di uccelli, di un vaso pieno di acqua e di uno di latte. Avendo provato la piroga in uno stagno, ne corressi tutti i difetti. Tappai le fessure con grasso di yahoo e cercai di ridurla a tale da portarmi sano e salvo col mio piccolo carico. Poi la misi sopra un carro e la feci tirare fino alla spiaggia da alcuni yahoo sotto la guida del Sauro e di un altro servo. Giunto il giorno della partenza e ben preparata ogni cosa, salutai il padrone, la padrona e tutta la famiglia con gli occhi pieni di pianto e il cuore trafitto. Ma il mio padrone, fosse curiosità, fosse amicizia, se non è vanità da parte mia parlare così, volle accompagnarmi con molti suoi vicini fino alla spiaggia per vedermi imbarcare. Dovetti aspettare 1 ora a causa della marea, finché, essendosi alzato un vento favorevole per navigare verso l'isola designata, mi congedai per l'ultima volta dal mio padrone. E siccome stavo per inginocchiarmi davanti a lui per baciargli i piedi, lui si degnò di alzare il suo zoccolo destro anteriore fino alla mia bocca. So bene che sarò molto criticato per avere riferito questa circostanza e che i miei detrattori non vorranno mai credere a tanta benevolenza da parte di un così alto personaggio verso un'abietta creatura come sono io. Ammetto come i viaggiatori siano generalmente propensi a vantare gli straordinari favori ricevuti, ma i miei censori si convincerebbero della mia veridicità se conoscessero meglio il carattere generoso e gentile degli Ho-Yims. Dopo aver rispettosamente salutato anche gli amici del mio padrone che lo avevano accompagnato, entrai nella mia piroga e mi staccai dalla riva. Capitolo 11. Pericoloso viaggio dell'autore. arriva a New Holland, sperando di stabilirsi là. È ferito con una freccia da uno dei nativi. È catturato e trasportato a forza in una nave portoghese. La gran cortesia del capitano. L'autore giunge in Inghilterra. Iniziai questo viaggio disperato il 15 febbraio 1715 alle 9 di mattina. Dapprima adoperai soltanto i remi, ma sentendomi presto stanco e considerato che il vento allora propizio poteva cambiare, mi decisi ad alzare la vela e in tale modo, con l'aiuto anche della marea, mi inoltrai in alto mare per circa un'ora e mezzo. Il mio padrone e i suoi amici rimasero sulla riva finché non mi ebbero perduto di vista e spesso sentii il cavallo Sauro, che mi amava sempre, urlare «Niuilla! Nia! Mia! Yahoo!» «Abbi cura di te, gentile Yahoo!» Il mio obiettivo era di scoprire qualche isoletta dove vivere solo, nutrendomi e vestendomi col mio lavoro. Questa sorte mi sembrava preferibile a quella di un primo ministro nella più splendida corte di Europa. Tanto mi ripugnava l'idea di tornare in compagnia degli Yahoo e sotto il loro potere. Almeno nella solitudine avrei potuto rinchiudermi nei miei pensieri e deliziarmi nel ricordo delle inimitabili virtù degli Hohenlohes, senza temere di ricadere nei vizi e nell'abiezione della mia razza. Il lettore ricorderà che quando la mia ciurma si era ribellata, ero stato chiuso nella mia cabina dove ero rimasto parecchie settimane, senza sapere in che direzione navigasse la nave, e che quando ero stato sbarcato i marinai mi avevano giurato, fosse vero o no, di ignorare in che parte del mondo fossimo. Tuttavia, da qualche discorso vago che avevo sentito circa il loro disegno di andare in Madagascar, calcolai allora che ci trovassimo a 10 gradi a sud di Capo di Buona Speranza, ossia a circa 45 gradi di latitudine sud. Ma questa non era che un'ipotesi. Mi decisi tuttavia di indirizzarmi verso est, sperando di approdare alla costa sud-est di New Holland e di là volgere verso ovest per fermarmi in uno di quegli isolotti che vi abbondano. Il vento veniva diretto da ovest, sicché verso le 6 di sera potevo calcolare di avere fatto circa 18 leghe verso est. Allora, a meno di una lega e mezzo, scoprii una piccolissima isola, alla quale giunsi in breve. Era poco più di uno scoglio, con una piccola baia scavata dalle onde, dove lasciai la mia canoa. Arrampicatomi sui fianchi dello scoglio, avvistai verso est un'altra terra che si stendeva da sud a nord. Tornai nella canoa per dormirvi e ripresi il mio viaggio presto di mattina, arrivando dopo 7 ore a un punto a sud-est di New Holland. Così mi convinsi sempre più di un'ipotesi che avevo fatto sin da molto tempo prima, cioè che i mappamondi e gli atlanti pongono questo paese almeno 3 gradi più a est di quanto non sia. Sono già molti anni che espressi questa mia convinzione al mio illustre amico Herman Moll, portandogli anche delle buone ragioni. Ma lui ha creduto di fidarsi di altri piuttosto che di me. La terra dove ero sbarcato sembrava deserta, ed essendo inerme non mi arrischiai di addentrarmi. Raccattai delle ostriche sulla spiaggia e le mangiai crude, per paura di essere scoperto dagli indigeni se avessi acceso il fuoco. Per fortuna trovai un ruscello di acqua buonissima e per 3 giorni rimasi lì nascosto, nutrendomi di ostriche e di frutti di mare per risparmiare le mie provviste. Il quarto giorno, essendomi spinto un poco entro terra, scorsi sopra un'altura, a 500 passi appena da me, 20 o 30 selvaggi, uomini, donne e bambini, tutti nudi, che si scaldavano intorno a un gran focolare di cui vedevo il fumo. Uno di loro mi scoprì e mi indicò agli altri. Allora 5 si staccarono dal gruppo e mi vennero incontro, ma io scappai di corsa verso la riva, precipitandomi nella piroga, e cominciai a remare con tutta la mia forza. I selvaggi però mi avevano quasi raggiunto, e prima che mi fossi spinto al largo fecero una scarica di frecce, una delle quali mi ferì al ginocchio sinistro, e me ne è rimasta una grande cicatrice che porterò per tutta la vita. Quando, a forza di remi, fui giunto fuori portata, mi succhiai ben bene la ferita, temendo che la freccia fosse avvelenata, fasciandola poi alla meglio. Non osando ritornare a terra, mi trovavo in grande perplessità. Decisi di costeggiare tenendomi verso nord, ma siccome il vento era di nord-est, dovevo remare senza posa. Mentre guardavo da ogni parte per scoprire un punto adatto a sbarcarvi, vidi a nord-nord-est una vela che ingrandiva a vista d'occhio. Ma l'orrore che sentivo per la razza degli Yahoo mi distolse dall'aspettare quella nave, sicché, virando di bordo, tornai al punto di prima, preferendo di cadere in mano dei selvaggi, piuttosto che di avere a che fare con Yahoo europei. Trassi la piroga in secco più che potei e mi nascosi a pochi passi di là, dietro una roccia vicino al ruscello di cui ho parlato prima. Il bastimento si avvicinò a circa mezza lega dalla costa e calò una scialuppa con entro 2 botti per fare acqua. Pare che quel luogo fosse conosciuto per adatto a quello scopo. Ma io mi accorsi del sopraggiungere della barca quando non ero più in tempo a scappare. I marinai scesero a terra e scoprirono presto la piroga, da cui dedussero che il proprietario doveva essere poco lontano. 4 di loro, bene armati, perlustrarono tutti dintorni e mi trovarono infine sdraiato dietro una roccia con la faccia in terra. Sorpresi di vedermi così stravolto e vestito di pelli di coniglio, con scarpe di legno e calze di pelo, si accorsero subito che non dovevo essere del paese, perché là vanno tutti nudi. Allora uno di loro, in portoghese, mi comandò di alzarmi e mi domandò chi mai fossi. Questa lingua mi era familiare, così che potei rispondere chiaramente, alzandomi, che ero un povero Yahoo bandito dal paese degli Houyhnhnms e che desideravo soltanto di essere lasciato andare. Questi si meravigliarono di sentirmi parlare così il portoghese e dal colore della pelle mi giudicarono un europeo come loro, ma non erano in grado di capire il mio accenno agli Yahoo e agli Houyhnhnms e risero molto del mio accento che somigliava al nitrito di un cavallo. Spaventato al loro cospetto, li supplicai di nuovo di lasciarmi andare e feci per tornare alla mia piroga, ma allora mi misero le mani addosso e mi imposero di dire qual era il mio paese, quale la mia provenienza e molte altre cose ancora. Risposi che ero nato in Inghilterra, da dove ero partito da circa 5 anni, e che regnando la pace allora fra le nostre 2 nazioni speravo di essere trattato da loro amichevolmente, tanto più che io non volevo far loro alcun male, essendo un povero Yahoo in cerca di un'isola deserta dove passare solo soletto il resto della mia sciagurata esistenza. Quando avevo udito parlar loro, ero rimasto quasi fulminato dallo stupore, come se assistetti a un portento. Se oggi ascoltassi un cane o una vacca qui in Inghilterra a parlare, o se avessi sentito prendere la parola a uno Yahoo quando stavo fra gli Houyhnhnms, non avrei provato maggior meraviglia. Lo stesso sentimento provavano quei buoni portoghesi dinanzi alla stranezza del mio vestito e al mio modo buffo di scolpire le parole, sebbene mi capissero perfettamente. Cercarono di prendermi con le buone, di confortarmi, mi dissero di essere certi che il loro capitano mi avrebbe accolto a bordo e mi avrebbe portato senza spese a Lisbona, che due di loro sarebbero andati subito dal capitano stesso per dirgli della scoperta fatta e chiedendo gli ordini a proposito, ma che intanto, se non davo la mia parola di non scappare, mi avrebbero legato. Acconsentii a giurare, vedendo che ogni resistenza sarebbe stata inutile. Morivano dalla voglia di conoscere le mie avventure, ma diedi loro pochissima soddisfazione, tanto da fargli pensare che le disgrazie mi avessero reso scemo. Dopo 2 ore tornò alla barca che era stata a portare acqua al vascello. L'ordine del capitano era di condurmi subito a bordo. Invano mi inginocchiai, supplicando di essere lasciato libero. Mi legarono e mi misero per forza nella barca, da cui poi fui trasportato nella cabina del capitano del bastimento portoghese. Costui si chiamava Don Pedro de Mendez ed era uomo cordiale e generoso. Mi domandò chi fossi e mi offrì da bere e da mangiare, assicurandomi che sarei stato trattato con i riguardi dovuti a lui stesso. Insomma, mi disse cose così gentili da farmi stupire di trovare tanta bontà in uno Yahoo. Ma io restavo cupo e silenzioso. Il solo puzzo del capitano e dei suoi marinai mi faceva quasi svenire. Infine mi decisi a chiedere le provviste che avevo lasciato nella piroga. Il capitano invece mi fece portare un pollo e dell'ottimo vino e ordinò che mi fosse preparato un letto e una bella cabina. Mi buttai sul giaciglio così come stavo, senza spogliarmi, e dopo mezz'ora, mentre i marinai erano a tavola, scappai dalla cabina con l'intenzione di buttarmi in mare e tentare di raggiungere la terra a nuoto, piuttosto che vivere fra gli Yahoo. Ma uno della ciurma fu in tempo a trattenermi, e il capitano, saputo il mio tentativo, mi fece legare nella mia cabina. Poi, finito il pranzo, venne a trovarmi e mi domandò la ragione di un atto così disperato. Ripeté che non desiderava altro che di essermi utile e fu tanto insinuante e persuasivo da costringermi a poco a considerarlo come un animale quasi ragionevole. Allora gli narrai brevemente il mio ultimo viaggio, la rivolta della ciurma, il mio abbandono nell'isola degli Ho Yims e il mio soggiorno di 5 anni fra loro. Il capitano mostrò di ritenere tutto ciò come un sogno o una frottola, e io ne rimasi profondamente offeso, avendo oramai scordato l'uso della menzogna, così comune presso gli Yahoo nei paesi dove dominano, e perciò la loro tendenza a dubitare di tutto quanto ascoltano. Gli domandai allora se nel suo paese si era soliti dire ciò che non era. E lo assicurai che non sapevo quasi più che cosa fosse la menzogna e che se fossi rimasto anche 1000 anni fra gli Ho Yims non ne avrei ascoltata una neppure sulle labbra dell'ultimo dei loro servi. Conclusi dicendo che era libero di credere ciò che meglio gli piaceva, ma che in ricompensa delle sue cortesie e per compassione della sua disgraziata natura ero pronto a rispondere ad ogni sua obiezione finché non si fosse del tutto persuaso della verità delle mie parole. Il capitano cercò allora di cogliermi in contraddizione su varie parti del mio racconto, ma senza riuscirvi, così che da quella persona di buon senso che era, cominciò a persuadersi che potevo essere sincero. Allora mi disse che se facevo professione di tanto amore per la verità, dovevo giurargli di restare con lui per tutto il viaggio senza attentare altrimenti ai miei giorni. Altrimenti mi avrebbe tenuto rinchiuso fino all'arrivo del bastimento a Lisbona. Gli giurai tutto ciò che volle, pur protestando che avrei preferito il più crudele trattamento all'obbligo di vivere fra gli Yahoo. La traversata non offrì nulla di interessante. A volte il capitano mi pregava con tanta insistenza di parlare un po' con lui, che finivo con l'acconsentire per dimostrargli la gratitudine che dovevo alle sue premure. E cercavo anche di nascondergli più che potevo la mia ripugnanza per la specie umana. Vi riuscivo assai male, senza che tuttavia se ne avesse a male. Ma il più del tempo restavo nella mia cabina per evitare ogni contatto con lui o con i suoi marinai. Mi esortò anche ad accettare in prestito i suoi migliori vestiti, lasciando i miei di pelle di coniglio, ma rifiutai ringraziando, tanto mi ripugnava mettermi sul corpo della roba portata da uno yahoo. Accettai soltanto due camicie bianche che non potevano, secondo il mio pensiero, sporcarmi troppo, essendo state ben lavate dopo che se n'era servito. Io le portavo un giorno per ciascuna e mi curavo di lavarle con le mie mani. Giungemmo a Lisbona il 15 novembre 1715. Scesi a terra, il capitano mi obbligò a coprirmi col suo mantello per evitare che la folla mi si affollasse attorno. Così mi condusse a casa sua. Là, per compiacermi, mi assegnò una stanza di dietro, nel piano più alto, e mi promise di non riferire a nessuno quanto gli avevo raccontato sul mio soggiorno nell'isola degli Hoyums, perché il minimo accenno a una simile storia non solo avrebbe attirato tantissime persone per vedermi, ma probabilmente mi avrebbe messo in pericolo di essere imprigionato o bruciato dall'Inquisizione. Il capitano mi persuase ad accettare dei vestiti appena fatti, ma io non avrei potuto sopportare che il sarto prendesse le mie misure. Tuttavia, poiché Don Pedro era più o meno della mia misura, mi calzarono quanto bastava. Mi equipaggiò con altri capi, tutti nuovi, che arieggiavo per 24 ore prima che li indossassi. Il capitano non aveva moglie né più di 3 servi, che non servivano in tavola. Sicché finii col sopportare la sua compagnia, tanto si mostrava premuroso, umano e pieno di buon senso per essere uno yahoo. A poco mi convinse di sbirciare dalla finestra che dava sulla corte, poi a trasferirmi in un'altra camera che dava sul davanti. Mi fece anche guardare dalla finestra giù nella via e la prima volta mi ritrassi spaventato. 8 giorni dopo poté condurmi a sedere sulla porta d'ingresso. Ma se in me la paura a poco spariva, l'odio e il disprezzo per gli uomini crescevano. Giunsi ad arrischiarmi con Don Pedro in giro per la città, ma allora mi tappavo le narici con foglie di ruta e con tabacco. Dopo 10 giorni il capitano, che aveva saputo come avessi una famiglia e degli affari, mi disse che il dovere e la coscienza mi imponevano di tornare in patria e vivere con mia moglie e i miei figli. Intanto mi fece sapere che c'era in porto una nave in partenza per l'Inghilterra e si offrì di darmi tutto il necessario per il viaggio. Non sto a ripetere le mie obiezioni e gli argomenti di Don Pedro. Finì col convincermi che non mi sarebbe mai riuscito di trovare un'isola deserta così come la cercavo, mentre avrei facilmente potuto vivere solitario in casa mia, secondo il mio gradimento. Alla fine dovetti arrendermi, e il 24 novembre lasciai Lisbona sopra un bastimento mercantile. Né mi curai di domandare neppure a chi appartenesse. Don Pedro mi accompagnò fino al porto, mi prestò 20 sterline, mi salutò e mi baciò, ed io accettai quel bacio senza troppa ripugnanza. Durante il viaggio non scambiai una parola né col capitano né con alcuno della ciurma e restai chiuso in cabina col pretesto di sentirmi male. Gettammo l'ancora alle dune alle 9 circa della mattina del 5 dicembre 1715. Alle 3 del pomeriggio arrivai sano e salvo al mio paese e cercai la mia casa. La mia famiglia mi aveva creduto morto. Quando mi videro, mia moglie e gli altri parenti manifestarono la più lieta sorpresa. Ma confesso che a vederli provai ancor più ripugnanza, disgusto e disprezzo, specialmente pensando allo stretto legame che c'era fra noi. Sebbene, infatti, dopo la mia dolorosa partenza dall'isola degli Hoyums, mi fossi quasi abituato a sopportare la vista degli Yahoo e a parlare con Don Pedro de Mendez. La mia memoria e la fantasia erano sempre piene degli Ho-Yims e delle loro nobili virtù. E inorridivo e mi vergognavo al pensare che, unendomi a una femmina Yahoo, ero diventato padre di parecchi di questi animali. Quando ebbi varcato la soglia della mia casa, mia moglie corse ad abbracciarmi e mi diede un bacio. Disabituato com'ero da 5 anni al contatto di esseri così odiosi, fui colto da uno svenimento che durò più di un'ora. Nel momento in cui scrivo, sono finiti altri 5 anni dal mio ritorno in Inghilterra. Il primo anno non potevo resistere alla vista di mia moglie e dei miei figli, né sopportare il loro cattivo odore. Tantomeno avrei permesso che mangiassero alla mia tavola. Anche al giorno d'oggi nessuno di loro deve toccare il mio pane o bere nel mio bicchiere, né è loro permesso di prendermi una mano. Appena ebbi del denaro, comprai 2 giovani stalloni e li misi in una bella scuderia. Dopo di loro la persona che prediligo è lo stalliere, perché mi sento ravvivare dall'odore che prende nella stalla. I miei cavalli mi capiscono perfettamente e io passo almeno 4 ore tutti i giorni a parlare con loro. Non hanno mai provato briglia né sella e vivono assai intimamente con me e in buona amicizia fra loro. Capitolo 12. La veridicità dell'autore. Sue finalità nel pubblicare questo lavoro. Sua critica a quei viaggiatori che si discostano dal vero. L'autore smentisce qualsiasi fine disonesto nel suo scritto. Risposta ad una obiezione. Il metodo nello stabilire le colonie. La sua patria è lodata. Il diritto della corona nei confronti delle nazioni descritte dall'autore è giustificato. Difficoltà nel conquistarle. L'autore prende commiato dal lettore, propone il suo modo di vita per il futuro, offre buoni consigli e saluta. Ho terminato così, amico lettore, il fedele racconto dei viaggi compiuti da me durante 16 anni e 7 mesi abbondanti, cercando di restare fedele durante il mio dire alla verità, senza cedere alle attrattive della fantasia. Avrei potuto anche io, come fanno in tanti, sbalordirti con racconti strani e inverosimili, ma ho preferito attenermi ai fatti concreti e allo stile più semplice, essendo mio principale intento istruire, non divertire. Noi altri viaggiatori, tornando da paesi poco frequentati dagli inglesi e dagli altri europei, abbiamo agio di descrivere i più strampalati mostri marini e terrestri, mentre il fine legittimo di uno scrittore di viaggi dovrebbe essere piuttosto quello di rendere gli uomini migliori e più saggi, educandone anche l'ingegno con gli esempi, buoni o cattivi, tratti da ciò che si è osservato in paesi lontani. Sarebbe desiderabile, perciò, che fosse imposto per legge ad ogni viaggiatore, prima di dargli il permesso di pubblicare i suoi viaggi, di giurare dinanzi al Lord Cancelliere che quanto sta per essere stampato corrisponde esattamente alla verità, quale a lui apparve. Così il pubblico non sarebbe più traviato, come ora, da certi scribacchini che spacciano al lettore inconsapevoli le più insigni fandonie per procurare il maggior spaccio delle loro opere. Ho letto da giovane molti racconti di viaggi e mi sono divertito assai, ma quando poi percorsi davvero quasi tutto il mondo, vedendo come quelle frottole discordassero dalla mia personale esperienza, fui colto da un'enorme ripugnanza per quel genere di libri e da una vera indignazione per quanti abusano così sfacciatamente della umana dabbenaggine. E presi con me stesso l'impegno di attenermi con scrupolo alla verità, quando credetti, anche per consiglio dei miei amici, che le mie modeste fatiche di scrittore potessero giovare alla mia patria. Del resto non potrei, anche volendo, tradire questo proponimento di veridicità, almeno finché mi resteranno nella memoria gli insegnamenti del mio illustre padrone e dei nobilissimi Ho Yims, dei quali sono stato per parecchi anni l'umile ascoltatore. Nec si miserum fortuna sinonem finxict, vanum etiam mendacemque improba finget. So bene che un'opera come questa, priva di genialità e di dottrina, fondata esclusivamente sopra un po' di buona memoria e tratta da un taccuino tenuto bene al corrente, non può procacciare all'autore una grande reputazione. So anche che gli scrittori di viaggi sono presto cacciati nel dimenticatoio per l'incalzare dei nuovi venuti, che naturalmente hanno buon gioco nel superarli. È probabile che i viaggiatori, i quali visiteranno i paesi da me descritti, mostrando i miei errori, se ne avrò commessi, e aggiungendo altre scoperte alle mie, mi faranno andar giù di moda e prenderanno il mio posto, finché la gente ignorerà completamente che sia mai esistito un autore con il mio nome. Sarebbe questa una grande mortificazione se scrivessi per la gloria, ma siccome il mio solo scopo è di fare del bene al pubblico, perciò non posso essere completamente deluso. Chi, dopo aver letto quanto scritto sulle meraviglie degli Ho Yims, non si vergognerà dei suoi vizi, specialmente nella sua qualità di animale ragionevole e dominante in Inghilterra? E non parlo poi delle altre nazioni dove gli Yahoo hanno il predominio, delle quali quella dei Brobdingnanesi è la meno corrotta, tanto che guadagneremmo assai ad imitarla in fatto di morale e di politica. Ma è inutile insistere su questi punti. Al lettore intelligente tocca osservare, dedurre e mettere in pratica ciò che conviene. Mi consola principalmente la certezza che questo mio libro non sarà oggetto di critiche. Infatti, che cosa si potrebbe obiettare al racconto di fatti accaduti in paesi tanto lontani coi quali nessun rapporto commerciale o politico ci unisce? Per conto mio, ho scansato con cura ogni vizio o difetto comunemente rinfacciato, e con ragione, agli scrittori di viaggi. Non mi sono impicciato mai con alcun partito. Ho scritto spassionatamente, senza pregiudizi, senza malanimo verso nessun uomo, né aggregato di uomini. Ho scritto, insomma, col solo fine di istruire e perfezionare l'umanità, alla quale, a parte la modestia, mi sento un po' superiore per via delle frequenti, lunghe ed edificanti conversazioni da me avute con la degna società degli Ho Yims. Non desidero guadagni né elogi. Non voglio che mi sfugga una sola parola che sembri sarcastica o possa offendere la persona più suscettibile. Mi basta di essere riconosciuto come uno scrittore esente da ogni sorta di errori, così da sfuggire agli esercizi critici di coloro che si dilettano di fare sopra ogni argomento le loro considerazioni, risposte, osservazioni, riflessioni, scoperte, obiezioni e confutazioni. Qualcuno mi ha fatto timidamente notare che da buon suddito inglese, appena tornato in patria, avrei dovuto inviare alla segreteria un memoriale affinché le terre da me scoperte potessero diventare possesso del mio sovrano, al quale di diritto appartengono. Ma credo che conquistare quei paesi non sarebbe stato così comodo come fu per Fernando Cortez soggiogare gli ignudi e incolti abitanti dell'America. I lillipuziani, credo, valgono a stento il costo di una flotta e di un esercito per conquistarli. E dubito sarebbe prudente e sicuro andare a disturbare i Brobdingnaghesi. Né un esercito inglese si troverebbe a suo agio, secondo me, con un'isola volante sopra la testa. È vero che gli Ho-Wims possono sembrare meno preparati per sostenere una guerra, tanto sono estranei a questa arte, e specialmente all'uso dei proiettili. Tuttavia, finché avessi voce in capitolo, sconsiglierei energicamente una guerra contro quella nazione. La prudenza, la solidarietà, l'intrepidezza, il patriottismo di questo popolo compenserebbero ampiamente qualunque difetto di scienza bellica. Immaginatevi 20.000 Ho-Wims lanciati al galoppo in mezzo a un nostro esercito, rompendo le file, rovesciando i carriaggi, sfigurando i volti dei soldati a furia di calci. Tanto che sarebbero davvero appropriate, in quel caso, le parole di Augusto: «Recalcitrat undique tutus». No, no, è meglio rinunciare a questa conquista e chiedere invece a quel popolo magnanimo l'invio di un certo numero dei suoi membri in Europa per portarvi la civiltà, insegnando i veri principi dell'onore, della giustizia, della verità, della temperanza, del patriottismo, della forza, della castità, dell'amicizia, della compassione e della lealtà, virtù di cui esistono ancora i nomi in quasi tutte le lingue e che si trovano citate negli autori moderni non meno che negli antichi, per quanto posso giudicare io, data la scarsezza delle mie letture. C'era poi un altro motivo che mi faceva esitare circa il proposito di ingrandire il dominio di Sua Maestà Britannica, e cioè un certo scrupolo che avevo concepito circa la giustizia distributiva dei sovrani in tali occasioni. Per esempio, si è dato il caso di pirati spinti dalla tempesta verso regioni sconosciute. Un loro mozzo scopre terra dall'alto dell'albero maestro. Loro discendono per rubare e saccheggiare. Trovano un popolo inerme che li riceve amichevolmente. Loro danno un altro nome a quel paese e ne prendono possesso a nome del loro re. Piantano un palo fradicio e innalzano una lapide per ricordo dell'avvenimento. Ammazzano qualche dozzina di indigeni, ne portano con sé uno o due come campioni, tornano in patria e ottengono la grazia sovrana. Laggiù, intanto, si inizia un nuovo dominio fondato sul diritto divino. Alla prima occasione viene mandata là una flotta e i naturali di quella vergine terra sono scacciati o uccisi, i loro capi sottoposti ai tormenti perché confessino dove tengono i tesori. Insomma, accade tutto quanto può immaginarsi di crudele e di svergognato. I disgraziati aborigeni arrossano di sangue il suolo del loro paese, e quella ciurma di furfanti che si è distinta in un'impresa così degna prende il nome di colonia, mandata per recare la civiltà tra un popolo barbaro e idolatra. È vero che questa descrizione non può riferirsi al popolo inglese, che deve ritenersi un esempio di saggezza, di prudenza e di giustizia nella creazione delle sue colonie, per le spese fatte al fine di propagare la religione e l'istruzione, per la scelta di pastori caritatevoli e atti a diffondere il cristianesimo, per la cura che si è presa di popolare le nuove terre con persone oneste, di costumi e di lingua, per il rispetto dimostrato alla giustizia, mandandovi amministratori valenti e integerrimi, e soprattutto governatori onesti e vigilanti, amanti solo del benessere dei loro sudditi e dell'onore del re loro padrone. Tuttavia i popoli da me visitati non mi parvero affatto desiderosi di essere invasi, soggiogati, assassinati e sostituiti da nostri coloni, e siccome non c'era là dovizia d'oro né d'argento né di zucchero né di tabacco, credo che il nostro valore sarebbe sprecato per la loro conquista e sarà meglio non occuparsene neppure. Comunque, qualora sembrasse altrimenti a coloro che hanno diritto di comandare su tali affari, sono pronto a giurare, se mi venga richiesto, che nessun europeo ha scoperto quelle terre prima di me, almeno stando a quel che mi assicuravano quegli abitanti. Qualche dubbio potrebbe restare tutt'al più circa quei due Yahoo che furono visti molti e molti anni fa sopra un monte del paese degli Houyhnhnms. La formalità poi della presa di possesso di tutte quelle regioni a nome del mio re, confesso che non mi è mai passata per la mente. E anche qualora ci avessi pensato, date le circostanze in cui mi trovavo, probabilmente avrei creduto prudente di rimandare la faccenda a un momento più opportuno. Ed ora che ho ribattuto così la sola critica che si potesse muovere a un viaggiatore come me, prendo commiato una volta e per sempre dai miei benevoli lettori e ritorno al mio giardinetto di Redriff per riflettere in pace ai casi miei e mettere in pratica le eccellenti lezioni di virtù che mi hanno dato gli Houyhnhnms, cercando anche di perfezionare gli Yahoo della mia famiglia, per quanto nella loro docilità di bruti potranno esserne capaci. Guardo spesso la mia fisionomia nello specchio per abituarmi a sopportare la vista di un volto umano e intanto compiango lo stato bestiale dei cavalli del mio paese per l'amore che conservo al mio nobile padrone, alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la razza Houyhnhnm, alla quale i nostri campioni somigliano soltanto nelle fattezze, mentre le loro facoltà mentali sono tanto degenerate. Ora è una settimana che ho dato a mia moglie, per la prima volta, il permesso di pranzare alla mia tavola, sedendo però all'estremità opposta, e di rispondere il più brevemente possibile alle mie domande. Tuttavia, l'odore degli Yahoo mi riesce sempre insopportabile, e quando sto con loro debbo tapparmi le narici con ruta, lavanda o foglie di tabacco. Per quanto sia difficile alla mia età cambiare le proprie abitudini, spero però di potere, a poco, abituarmi a subire la compagnia degli Yahoo del paese, a patto che mi riesca di non spaventarmi alla vista dei loro denti e delle loro unghie. Mi riuscirebbe più facile fare la pace con la specie umana in genere, se essa si contentasse di avere i vizi e le pazzie di cui la natura le è stata prodiga. Non mi urterebbe troppo la vista di un avvocato, di un ladro di fazzoletti, di un colonnello, di un buffone, di un lord, di un giocatore, di un uomo politico, di un ruffiano, di un medico, di un corruttore, di un falso testimone, di un procuratore, di un traditore o di altri esseri che sono nell'ordine delle cose. Ma quando vedo tutte le deformità e le malattie del corpo e dello spirito che nell'uomo sono generate dall'orgoglio, la pazienza mi scappa, tanto mi riesce ostico concepire come possano stare insieme un simile vizio e un simile animale. L'orgoglio non è rappresentato da nessuna parola nella lingua degli Houyhnhnms. Pure così saggi e virtuosi, ricchi di tutte le qualità che possono adornare una creatura ragionevole. E ciò perché tutto quanto è male non può essere espresso nella loro lingua, a meno che non sia per significare le cattive qualità degli Yahoo. Ma questi ultimi, in quel paese, non dimostrano orgoglio, forse perché non conoscono come si comporta la specie umana nei paesi dove detiene il potere. Io però, che ho molta pratica della faccenda, ho potuto discernere qualche germe d'orgoglio anche presso gli Yahoo allo stato selvaggio. Invece gli Houyhnhnms, vivendo sotto il regime della ragione, pensano a gloriarsi delle loro buone qualità quanto io a vantarmi di possedere due gambe e due braccia. Privilegio di cui nessun uomo sensato può andare fiero, mentre sarebbe dispiacentissimo di venirne privato. Su questo punto insisto in modo speciale, per il desiderio di rendere la società inglese meno insopportabile. E intanto prego coloro i quali si sentono più o meno macchiati di quel vizio assurdo di non arrischiarsi a venirmi fra i piedi.